Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti. Allora, siamo in diretta anche oggi, adesso li saluto, in piazza Cesare Battisti, tantissimi ragazzi, bravi. Dove eravate ieri che pioveva, eh? Ieri no, eh? Facile così. Allora, sono qui chiaramente per tutti i programmi che Radio 24 sta trasmettendo. Adesso chiudo la porta, chiedo al previato di chiudere la porta. Sì, bravi, però vi avrei voluto vedere ieri sotto un diluvio universale. Allora, veniamo oggi, è venerdì, ci sarà anche la poco invidiabile classifica. Toccheremo chiaramente anche alcuni dei temi di questi 3-4 giorni del Festival dell'Economia a Trento, ricordato il titolo già ieri, Quo Vadis. Quo Vadis viene declinato in varie variabili. Ieri abbiamo parlato del pendolo, dove si sposta il pendolo non solo economico, anche culturale, verso l'Asia. Oggi parleremo anche delle tensioni geopolitiche. C'è stato l'intervento nel frattempo verso le 15 della Premier Giorgia Meloni, abbiamo alcuni passaggi anche di tema economico. Chiaramente sta intervenendo invece adesso al Festival la segretaria del PD Eli Schlein. Andiamo subito con le notizie in breve. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube, sul canale 246 del Digitale Terrestre e oggi anche qui a Piazza Cesare Battisti per i pochissimi fortunati, in realtà siete tanti, che sono qui arrivati. E mi fa molto piacere vedere persone della mia età, mezza età, ma anche molti giovani, che so che state aspettando poi anche il programma che segue. Notizie in breve, vai. Allora, come sempre i mercati finanziari, oggi poca notizia, poco movimento, è ferma Francoforte, è ferma Parigi, Milano più 0,14, Londra meno 0,17, l'America più 0,35 sul Dow Jones. I titoli, Iveco più 3,44%, Unipol più 2,81%, non si capisce quasi più nulla sulle attese sui tassi di interesse, lo dico perché oggi durante il vertice del G7 Economia e Finanza a Stresa il ministro tedesco ha detto, e anche membro tedesco della Banca Centrale Europea, ha detto la Banca Centrale Europea deve essere prudente nel tagliare i tassi. A me sembra che sia straprudente visto che non li ha ancora tagliati. Venendo invece ai titoli, Iveco dicevo più 3,44%, Unipol più 2,80, Poste più 1,90, Moncler più 1,60, Pirelli più 1,1 come Stellantis. È scesa la fiducia del consumatore del Michigan, che però è rimasta sopra l'attesa, ecco perché non si capisce più quali dati vadano a favore di un taglio dei tassi di interesse che riguarda anche tutti noi se abbiamo un mutuo a tasso variabile o se vogliamo accendere anche a tasso fisso e quali no. In evidenza oggi il comparto auto un po' con Stellantis più 1,20, Pirelli dicevo più 1,1%. Chi va male? Interpump meno 0,80, più bella la mia di base, dai. Meno 0,80, Saipem meno 0,90%, Enel meno 0,70 come il Monte dei Paschi di Siena. Gli altri mercati, poco mosso, devo dire anche gas, fermo a 34 euro megawattora, in calo rispetto a ieri di quasi 3 punti percentuali, un anno fa era 44, il prezzo dell'elettricità è a 102, un anno fa era a 107, quindi siamo ormai sull'elettricità, sul mercato libero siamo agli stessi livelli di un anno fa, mentre il petrolio continua a essere leggermente in rialzo, ha preso un altro mezzo punto oggi, 81 quasi 82 dollari al barile. I prezzi di benzina e gasolio invece sono ancora in calo per effetto, come spesso ricordiamo, della cinghia e trasmissione più lenta. 1,880 euro la benzina self service ieri al litro e il gasolio 1,731 euro. Dicevo dell'intervento del membro tedesco nel comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. Isabel Schnabel ha detto che la Banca Centrale non si è precipitosa nel tagliare i tassi, mentre sul fronte, diciamo, del peso italiano, mentre Panetta, da sempre il governatore della Banca d'Italia, ha detto di essere favorevole a un taglio dei tassi, oggi c'è stata una frase un po' più criptica del presidente della Banca Centrale Tedesca, Joachim Nagel, che ha detto: noi siamo d'accordo, se siamo d'accordo io e lui va bene a tutto il Consiglio, saremo d'accordo anche a giugno. Non ci ho capito quasi niente, nel senso che non si capisce se saranno d'accordo nel tagliare a giugno oppure nel mantenere i tassi invariati. L'economia tedesca invece sale nel primo trimestre dello 0,2%. Il ministro delle finanze tedesco Lindner, dimostrando che la Germania è molto 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 tiepida nell'ipotesi di aumentare i dazi nei confronti della Cina, di scatenare una guerra di dazi con la Cina, perché ha nella Cina un grosso mercato, ha detto le guerre commerciali hanno solo perdenti. Ecco, vorrei aggiungere, col massimo rispetto per Lindner, però fino adesso senza guerre commerciali gli unici perdenti siamo stati soprattutto noi, e vedi il caso dei pannelli, vedi il caso delle auto elettriche, vedi il caso dei semiconduttori. Cioè io capisco che la Germania abbia puntato su un cavallo che adesso tira meno come quello cinese, ma non è che possiamo pagare tutta Europa le conseguenze di una scelta strategica sbagliata nel legarsi alla Cina come mercato, alla Russia come approvvigionamento di gas, e chiedere all'Europa solo di tagliare debito e deficit. Il mondo è cambiato, forse con tutta, diciamo, la calma del caso andrebbe cambiato anche l'approccio tedesco, a mio avviso, perché sennò abbiamo un'America che ha messo i dazi alle auto cinesi al 100%, e non solo le auto, a tantissimi prodotti al 100%, noi li abbiamo al 10%, la Cina li ha messi al 20% sulle nostre auto. Non ho capito quale sia l'alternativa che propone il ministro tedesco. Queste le notizie in breve, veramente in breve oggi, nel senso che abbiamo delle notizie che invece arrivano dal Festival dell'Economia, soprattutto, e quindi apriamo una pagina dedicata a una cronaca molto veloce della giornata per sommi capi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Leave me alone. Partiamo da Giorgia Meloni, che è arrivata oggi, è intervenuta intorno alle 15 al Teatro Sociale di Trento, ha toccato temi chiaramente anche politici in vista delle elezioni, ma sul fronte economico ci sono due passaggi che abbiamo selezionato. Il redditometro, sapete cos'è successo, il redditometro era entrato, poi c'è stata una levata di scudi da parte di Lega e Forza Italia soprattutto. In realtà, come aveva chiarito il ministro Leo, ma avevamo chiarito anche noi, la vicenda del redditometro inizia nel 2015, quando Renzi de facto abolisce uno strumento che non era mai servito moltissimo, lo dico. Manca il decreto attuativo per stabilire che cosa? Per stabilire quando l'Agenzia delle Entrate, che ha già questo potere, può andare a verificare tra il tuo tenore di vita e la tua dichiarazione dei redditi. Mancava il decreto attuativo che dicesse quando scatta, quando può scattare questo, non scatta in automatico, quando può scattare questo accertamento. Nel 2018 doveva essere fatto dal governo Conte, viene cancellato, e Leo sostanzialmente, come ha chiarito, ha emanato un decreto attuativo che dice quando supera del 20% il tenore di vita rispetto alla tua dichiarazione, allora l'Agenzia delle Entrate può intervenire, può controllare. È chiaro che il tema è stato politico, cioè in piena campagna elettorale, quando il governo non vuole neanche dirci i numeri della finanziaria perché non ci sono tanti soldi, non ci sono proprio soldi, tirar fuori il redditometro è sembrato un boomerang politico. Ripeto, dal punto di vista del decreto non c'era nulla. Comunque il passaggio di Giorgia Meloni, che dice voglio vedere meglio le norme, in realtà fa anche capire che non era il caso di farlo uscire adesso.
Io l'ho sospesa perché la voglio vedere meglio, nel senso che io penso che quello che noi dobbiamo fare sul tema specifico della vicenda dell'accertamento sintetico è: una cosa è colpire i casi che sono oggettivamente intollerabili, cioè gente che gira col Ferrari e si dichiara nulla tenente. Altra cosa è correre il rischio di infilare nell'ordinamento un'altra norma che vessa il cittadino comune, sulla quale io sono contraria. Quindi, poi c'è anche chi nella maggioranza dice che bisogna proprio togliere l'accertamento sintetico. Io posso temere che togliendo l'accertamento sintetico sia difficile, diciamo così, no,
andare a vedere quello col Ferrari,
dei casi che sono oggettivamente eclatanti, oggettivamente intollerabili. Però secondo me ci vuole un attimo più di tempo per guardare nel merito la questione e per ragionare della norma migliore, che sia da una parte chiaramente a garanzia di una lotta all'evasione fiscale fatta sulla grande evasione, fatta sui casi che sono intollerabili, efficace, e dall'altra diciamo garantire il contribuente rispetto a un'assenza normativa che esiste oggi. Dopodiché, che tipo di fisco immagino? Beh, quello che stiamo costruendo, direi, nel senso che noi abbiamo intanto avviato una riforma fiscale che era attesa da 50 anni e stiamo procedendo, sempre per il lavoro del vice ministro Leo prevalentemente, che voglio ringraziare perché sta lavorando tanto e sta lavorando molto bene, e stiamo procedendo con i decreti attuativi di quella delega fiscale per disegnare un rapporto diverso tra il fisco e il contribuente. Che cosa significa? Secondo me un fisco giusto è intanto un fisco che non ti vessa con delle regole assurde, con un livello di tassazione altissimo e che non corrisponde al livello dei servizi che vengono erogati con i proventi di quella tassazione. Secondo me un fisco giusto è un fisco che ti chiede di pagare, scusate la ripetizione, il giusto, e di farlo in tempi ragionevoli.
Allora, così Giorgia Meloni, avete sentito l'intervista fatta da Maria Latella, che è conduttrice alla 24 oltre che a Sky. Sì, c'è un tema però che va detto per correttezza: il fisco giusto e la manovra e la delega fiscale. Noi non l'abbiamo ancora capito, ma lo dico proprio con la massima trasparenza, non è una critica. Proprio non abbiamo compreso da dove arriveranno gli almeno 14 miliardi che servono quest'anno per riconfermare il taglio di 6 punti percentuali di cuneo, di cui quasi 7, insomma, fino ai 35 mila euro. Servono 14 miliardi. Il governo non ha voluto fare nel documento economico finanziario darci nessuna indicazione sulla manovra, perché questi 14 miliardi non li puoi fare a debito, non li puoi fare a deficit, da qualche parte li devi trovare, e hai ancora il carico dei bonus fiscali. Temo, anzi ne sono certo, che a questo punto di manovra, eventuali tagli, e vediamo riconferma o no del taglio sul cuneo fiscale, riparleremo dopo le elezioni europee. Invece anche sulle poste e sulla cessione delle poste italiane, Giorgia Meloni si è tenuta, diciamo, qualunque opzione. Ha detto valuteremo, una parte di una quota di poste si può vendere, ma nessuna decisione al momento.
Guardi, non è stata presa ancora nessuna decisione circa la possibilità di vendere o non vendere alcune quote di Poste Italiane. Dopodiché noi non abbiamo preso delle decisioni, però rispetto al dibattito che io ho sentito, rispetto anche ad alcune manifestazioni che ho visto, su una cosa voglio essere chiara: non c'è alcuna possibilità al mondo, finché io guido il governo di questa nazione, che Poste Italiane possa essere privatizzata. Quello che si può, su cui secondo me e secondo noi si può ragionare, ma è un dibattito che non abbiamo ancora aperto, è: essendo oggi la partecipazione dello Stato italiano del 65% all'interno di Poste Italiane, e dando per scontato che lo Stato italiano deve mantenere non il controllo ma la proprietà, sono due cose molto diverse, perché il controllo lo mantieni anche col 30%, per la proprietà serve più del 50%, per le quote in eccedenza c'è una possibilità di diciamo metterle sul mercato. Io sono dell'idea che questo si possa fare eventualmente solo se noi destiniamo quelle quote eccedenti la proprietà, quindi sopra il 51%, a famiglie italiane, piccoli risparmiatori, dipendenti di Poste. Perché? Perché le Poste Italiane sono il luogo dove gli italiani mettono i loro risparmi. E allora avrebbe un senso immaginare che Poste Italiane anche su questo fronte possano essere un luogo dove mettere i risparmi degli italiani. Niente di più, niente di diverso, secondo me si può discutere su questa materia. Su questa materia sono disposto a discutere. Of life beginning.
Allora, così la Presidente del Consiglio, anche qui una nota tecnica. La Commissione europea prevede che tutto quello che incassi dalle privatizzazioni vada ad abbattere il debito, quindi non puoi usarlo per la manovra. Dico chiaramente, poi è chiaro che essendo anche un saldo contabile uno può dire vabbè, ma i soldi che avremmo usato per ridurre il debito li usiamo per il welfare, ma non puoi usare direttamente i soldi delle privatizzazioni per la manovra finanziaria, non è consentito, perché giustamente un conto è abbattere il debito, un conto è finanziare la spesa corrente, che è quella per la manovra di bilancio. Ancora due voci prese oggi da Trento. La prima riguarda Gabriele Fava, che è il presidente dell'INPS, era ospite questa mattina di Simone Spezia qui da Trento, Piazza Cesare Battisti. Ha detto no, il sistema pensionistico regge, è sostenibile, va però attualizzato.
Dobbiamo puntare su un aumento della base occupazionale, è fondamentale al fine di arrivare a un sistema pensionistico sostenibile. Come primario obiettivo c'è tendenzialmente anche in tempi ragionevoli o coerenti l'aumento di contribuenti e contributi. Ciò consentirà, lo ripeto, di arrivare a un sistema pensionistico sostenibile, e ciò consentirà probabilmente anche di alleggerire l'intervento della fiscalità generale a favore dell'istituto. Oggi la fiscalità generale interviene quasi circa al 40%, quindi un intervento sicuramente importante. Per far questo bisogna senz'altro andare a attrarre i giovani, riuscire a farli avere buone occupazioni, ma stabile, quindi non lavoretti spot. Introdurrò a breve una campagna, una grande campagna di educazione previdenziale. Dobbiamo rappresentare ai giovani che il lavoro c'è, ma il lavoro in chiaro, quindi farli star lontani dal lavoro nero.
Allora, vedo molti messaggi al 349-238-6666 sul passaggio dell'intervento di Giorgia Meloni che abbiamo fatto sentire, quando dice è vessare il contribuente, fargli pagare le tasse per servizi scadenti. Sì, io sono d'accordo con gli ascoltatori, però il tema è mal posto, se mi permette, nel senso che se i servizi sono scadenti alzi il livello dei servizi, non è che strizzi l'occhio, abbassi le tasse. Ragazzi, di cosa stiamo parlando? I servizi servono anche a voi, servono a tutti voi. Vedete i poliziotti che ci sono lì dietro, a cui va il mio applauso, l'ambulanza, i vigili del fuoco, ecco, questi sono pagati con le tasse, chiaramente non degli evasori, va bene, possiamo stabilire. Poi che le tasse siano troppe, ma allora, detto questo, è chiaro che l'abbiamo detto più volte, tu puoi immaginare una minor pressione fiscale solo se poi fai i controlli su chi le tasse le evade tutte, ma non siete certo voi così giovani che dovete già evasori, è impossibile. Adesso andiamo sul meteo e la pubblicità. Prima però una cosa che riguarda soprattutto i giovani, non so quanti di quelli qui in piazza si siano laureati con 110 e lode. Avevo un vaghissimo sospetto. E vabbè, comunque l'educazione l'ha fatta anche qui. Perché? Perché solo le 24 ore oggi, nel ricordare il manifesto per l'educazione finanziaria, ha lanciato un abbonamento a sole 24 ore per 6 mesi per i giovani laureati, appunto con 110 lode. Oggi compie un anno il manifesto per l'educazione finanziaria, racconta l'iniziativa l'amministratrice legata Mirgia Cattia D'Asero, al microfono la nostra Livia Zancaner.
Le iniziative sono state molteplici, innanzitutto sul fronte della divulgazione su tutti i nostri media, proprio per far conoscere quello che è il succo di questo manifesto, ma poi abbiamo anche girato le università, il direttore Tamburini per primo, nel presentare proprio il Festival dell'Economia di Trento, ha portato in giro il nostro manifesto, raccontandolo ai giovani con parole semplici, con il loro linguaggio, nei loro luoghi, e questo ha fatto sì che l'approccio sia ovviamente più immediato. Cos'altro abbiamo fatto? Tante iniziative dedicate, oggi per esempio con il compleanno facciamo un regalo ai giovani che si laureano con 110 lode, e potranno usufruire dell'abbonamento del nostro quotidiano per appunto 6 mesi, perché riteniamo che sia un tassello fondamentale per la conoscenza dell'educazione finanziaria.
Ok, questa è la parte in breve delle notizie in breve della giornata, e qui da Trento. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo sul meteo, pubblicità, e poi da poco invidiabile classifica. Ci sentiamo fra 4 minuti.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia. La classifica della settimana.
17:34 minuti, saluto di nuovo il pubblico che si sta ingrossando, non gonfiando, ingrossando. Piano con le birre, vedo. Non è, sembra Oktoberfest nella parte lì in fondo, ragazzi. Un attimo, dovete arrivare finale alle 9:15. Ecco. Chiudo per un amico. Eccoci qua. Allora, torniamo noi e andiamo alla poco invidiabile classifica. Partiamo bassi, 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 al quinto posto. Lui si chiama Marco Belladonna, ha 33 anni ed è torinese. Dice, vabbè, che frega. No, a lui è arrivata, lui ha fatto un errore, non ha controllato la multa sulla PEC. Controllate la vostra PEC, le multe arrivano sulla PEC. Vabbè, gli era arrivata una multa, adesso nello specifico, lui deve pagare adesso 1107 euro, la prima sanzione del 3 aprile 2022, per essere passato col rosso. Se avesse pagato subito sarebbero bastati 116 euro. Non ha visto la PEC e gli hanno fatto una seconda multa da 208 euro. Poi, a due anni di distanza, siccome lui non aveva visto la PEC, l'ammontare a 704 euro per la prima infrazione, a cui si aggiungono 403 euro della seconda. Ora, voi dite, vabbè, se è passato col rosso e non ha visto la PEC, sono cavoli suoi. No, il problema è che la multa gli è stata data a Monza per essere passato con il rosso a Monza. Lui a Monza non c'è mai stato in vita sua. Non dico che la odi, però non c'è mai stato in vita sua. È andato, la sua auto è una Skoda Fabia. Quindi, poverino. Ma poverino, nel senso, la Skoda Fabia, va bene. Quella multata è una BMW. Allora lui ha zoomato l'immagine, sembra il film Brasile, non so chi di voi si ricordi Brasile, siete troppo giovani forse per Brasile, in cui uno finisce in carcere per un errore di battitura della macchina da scrivere. Insomma, lui va a vedere l'immagine, zooma l'immagine, scopre che le targhe, la targa sua e quello del proprietario del BMW sono quasi identiche, tranne che per una cifra. Chi ha trattato la pratica ha fatto un errore e quindi lui A non è mai stato a Monza, B non deve pagare 1107 euro per il rosso, C c'è qualcun altro, quello della BMW di Monza, che non ha pagato la multa. E dice, vabbè, un errore non dovrebbe succedere nel mondo dell'intelligenza artificiale, della digitalizzazione, di tutte le cose bellissime, eppure succede. No, il problema è che in questo paese, appunto Kafka, Brasile, se ti succede di prendere una multa perché chi ha trascritto la pratica ha fatto un errore sulla tua targa e tu non hai fatto ricorso, sei finito. Allora, lui non può fare il ricorso perché i termini per esercitarlo sono scaduti. Si è rivolto a un avvocato che però gli ha detto lascia stare perché ti costerei più io della multa, aggiungo. Ad oggi può contestare i vizi di forma della cartella esattoriale, ma non l'errore della targa. Potrebbe il buon Belladonna fare ricorso, deve però pagare prima 125 euro tra pratica e marca da bollo, poi deve recarsi di persona a Monza, ma lui abita a Torino e gli sta anche sulle balle a sto punto Monza, per l'audizione. Se perdessi la causa, aggiunge Belladonna perché gliel'ha spiegato l'avvocato, dovrei pagare un'ulteriore maggiorazione. Quindi se per caso la perde, altro che 1100, oltre a quello che spende di avvocato e di marca da bollo. Credo che non si sia fatta abbastanza informazione su questo tema. Mi sono rassegnato a pagare. Cioè, la cosa pazzesca è che Marco Belladonna alla fine si tiene sta multa da 1100 euro per essere passato col rosso e non c'è mai stato Monza. Cioè, io non dico che deve essere punito, ma è normale che uno non è mai stato a Monza, non è mai passato col rosso, c'ha una Skoda, come cavolo si chiama sta Skoda, non ricordo più, scusi, la Skoda, Skoda Fabia, non ha una BMW, è impossibile far ricorso e chi se ne frega se il funzionario ha sbagliato. Bene. No. Anche perché poi vi dirò qual è il livello di qualità e di merito dei dirigenti della nostra pubblica amministrazione, stante le tabelle del Ministero praticamente la pubblica amministrazione italiana è circondata da premi Nobel. Ma ci arrivo più avanti, perché questa vicenda kafkiana è niente rispetto a una vicenda che abbiamo trovato, appartiene a qualche anno fa, ma io ci ho messo un giorno a leggerla. Lui purtroppo è mancato nel 2020, si chiamava Nick Spatari. Era un pittore, scultore e architetto, e con la sua compagna Hiske Maas nel 1977, quando la maggior parte del pubblico che c'è qua manco era stato concepito, allora, in alcuni casi neanche le mamme a giudicare dall'età, comunque nel 1987 viene arrestato per il furto di 4 tegole. Viene rilasciato nel 1977. Nel 1981 il sindaco emette altre ordinanze contro di lui: occupazione d'urgenza, demolizione. Il TAR dà ragione a Nick Spatari. Nel 91 gli viene fatto un altro sequestro del Parco Museo Villaggio delle Opere d'Arte. Il sequestro viene annullato nel 1992. Però Nick Spatari e Hiske Maas vengono arrestati, 40 giorni domiciliari in Calabria. Ma tanto sappiamo che in Calabria il problema è il traffico, no? Poi mi ridate anche il traffico. Allora, vengono arrestati, subiscono il secondo sequestro. Dopo 40 giorni domiciliari, il tribunale revoca le misure, il processo va avanti. Nel 2004, siamo partiti nel 1977, Nick Spatari e la moglie vengono assolti. Allora, dice, che cazzo ha combinato Nick Spatari? Nel 1967 gli viene in mente di creare una specie di piccola biennale dell'arte in Calabria. Lui è un artista che ha viaggiato tra Parigi, ha frequentato lo studio Le Corbusier, ha conosciuto Jean Cocteau, Picasso, Marc Ernst, ha conosciuto anche sua moglie Hiske Maas. Viveva a Milano, a Brera, poi ha un'idea che è una follia. Siccome lui era originario di un paese calabrese, che adesso vi dirò se lo riesco a ritrovare, gli viene l'idea di tornare a Mammola, ecco dove veniva, e trasformare le rovine di un complesso, le rovine, non c'era più niente, di un complesso monastico, in un, si chiama Santa Barbara, con le mura diroccate, che aveva ricevuto in concessione dalla curia, bene, in un centro d'arte contemporanea. Lui sogna, è un sognatore, la Biennale Internazionale del Sud, da ubicare lì. Allora, lavora sodo, lavora con le autorità locali, mica tanto, perché inizia a stare sulle balle a tutta la comunità calabrese del luogo, non si capisce bene perché. Tra il 77 e l'81, avendo commesso questa grossissima colpa di aver cercato di recuperare un complesso diroccato e trasformarlo in una biennale dell'arte, ha ricevuto 6 ordinanze dal sindaco, una di occupazione d'urgenza, 5 di demolizione, compresa la stella di David dell'artista Isiao Chin, e ne seguono altre. Poi arriva la procura di Locri, che chiaramente la procura di Locri, soprattutto nel 77, non c'aveva niente da fare, no? Perché i sequestri non c'erano, non c'era l'andrangheta, non c'era niente. C'era da occuparsi di Nick Spatari, e vabbò. La procura di Locri cosa fa? Sequestra, arresti reiterati fino al 2004. Lui ha vinto tutte le battaglie giudiziarie. Ci sono i sopralluoghi notturni dei carabinieri, i furti continui, atti di vandalismo nei confronti della Biennale. Lui continua ad andare avanti, perché avevo chiesto un'altra base, ma evidentemente è sfuggita. Se mi date era un'odissea, che cosa è? Adesso ho finito, grazie, arrivano tears, fatica ragazzi oggi. Allora lui continua, va avanti, perché è testa dura Nick Spatari. Continua, dopo l'hanno arrestato, rilasciato, riarrestato, rilasciato, gli hanno rubato in casa, gli hanno danneggiato il centro culturale. Lui dice, ma scusatemi, questa è un'oasi in un deserto di sottosviluppo, riesce a portare lì a Mammola, in Calabria, artisti come il giapponese Motok Iuzumi, il milanese Alfredo Pizzo Greco, il romano Bruno Conte, gli svizzeri Bruno Kempf, Bruno Sutter, gli americani Gilles, Jean Giuntini, Marie, Jane Morris, non gli frega niente a nessuno, l'olandese Petra Riesberg, e via così. Prendono via varie strutture, la curia gli dà una mano, ma nello stesso momento succede una cosa bellissima, perché siccome non riuscivano a fermarlo, perché è veramente un terrorista questo che si mette in testa di fare la Biennale dell'Arte in Calabria, che cosa succede quando lui ormai la battaglia l'aveva quasi vinta? Beh, viene emessa una legge regionale, la numero 23, che trasforma improvvisamente il rudere di Santa Barbara, dove c'erano solo sassi e non c'era nient'altro, beh, lo trasforma improvvisamente in un monumento bizantino per legge. Oh, vai. E lì, da lì lui fa 15 anni di esposti, denunce, sequestri, altri arresti e non molla. Addirittura l'accusa è tentata truffa, ma se erano dei ruderi, ma che truffa fai? Tentata truffa alla regione, danneggiamento del patrimonio culturale, ma erano dei ruderi e archeologico, violazione delle leggi urbanistiche, avrebbe distrutto, ma era già un rudere, e rovinato la chiesa bizantina per ottenere fondi pubblici che non ha mai ricevuto, mentre ahimè la Calabria, ricordo che agli ultimi posti nella classifica per l'utilizzo dei fondi europei e ahimè nei primi posti anche per il cattivo utilizzo, sono un furto dei fondi europei, dei fondi nazionali. Quindi però il problema della Calabria, mi rimandate, ci abbiamo Johnny Stecchino da mandare, il problema della Calabria era la biennale, così come il problema di Palermo qual è?
Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura ma l'uomo. Dov'è? È nella tezza, è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci vanno nemici, famiglia contro famiglia.
Allora, tra l'altro mi ha scritto un ascoltatore calabrese che dice è una struttura bellissima, si vede anche dalla provinciale. Sì, ma era bellissima per tutti tranne che per le autorità locali, i comuni e anche le procure, perché... Allora, vado avanti, perché tra l'altro era tutto stato distrutto dal terremoto, vabbè, ma lasciamo stare. Il presidente della regione, Rosario Livo, gli scrive una lettera accorata. Comunque, finalmente nel 1991, dopo che siamo iniziati nel 1977, il Tribunale di Reggio Calabria annulla il sequestro del Parco Museo Villaggio. Basta, no? Andiamo al terzo posto, ma col cavolo, perché il 17 febbraio dello stesso anno la procura di Locri torna all'attacco e arriva il secondo sequestro di tutto il complesso, io non veramente, e gli arresti domiciliari per Nick e Ischia, perché è il pericolo di fuga, ma dove va sto qua? Lui è venuto apposta per fare la Biennale d'Arte lì. Va bene, gli arresti domiciliari. Allora, 13 anni per vedere la fine, è mancato nel 2020, ma la storia era così allucinante che io volevo ricordarla, ma c'è un passaggio e poi l'applauso andrà anche a lui. In una delle decine di perquisizioni che gli fanno i carabinieri, che giustamente, la Guardia di Finanza, i carabinieri, non è che decidono loro, vengono mandati dalla procura, che non ha niente da fare. Voi immaginate per 15 anni cos'è costata sta roba, perché uno si è messo in testa di fare un parco in un rudere? Buono lì, Brunetti, buono, un attimo. Allora, dopo tutto questo, in una delle ultime perquisizioni entra un finanziere della Guardia di Finanza, vede una statuetta di terracotta e pontifica, è un reperto archeologico. Adesso, ma tuo papà chi è? Indiana, sei il figlio di Indiana Jones? Allora, è un reperto archeologico, si vede chiaramente, è almeno del quinto o sesto secolo avanti Cristo. Io non sapevo che i finanzieri, massimo rispetto per i finanzieri, sono qua, ma pensavo si occupassero di altro. Spatari gli ribatte, ma no, ma che cosa dice? L'ho fatto io con le mie mani a qualche giorno. No, la smetta, io sono un pubblico ufficiale, non vorrà prendersi gioco di me. E gli contestano il reato di detenzione di materiale archeologico, ma l'ha fatto lui. Fate un applauso a Spatari. No, ma risulta, questo è... Dai, torniamo con la base della classifica. Ezzo. E Bob Sinclair, eh? Un mixaggio così, non lo sentivo dalle feste di terza media. Andiamo avanti. Allora, suggerimento, terzo posto della classifica. No, devo fare traffico. Traffico! Potevamo farlo lanciare prima. Traffico!
Focus Economia.
minuti di nuovo in diretta qui da Piazza Cesare Battisti. Ma domanda, qualcuno di voi mi ha scritto vieni a ballare la fresca qui con noi, chi è stato e cos'è sta fresca? Vabbè, resterà un dubbio, andiamo avanti. Allora, terzo posto della poca invidiabile classifica, ho scatenato chiaramente. Allora, questo è un suggerimento per il sindaco di Milano. Il sindaco di Milano non ha bisogno di suggerimenti da noi, però glieli diamo a gratis, perché sembra che a Milano, non è solo Milano, però stavolta l'hanno fatta a Milano, sia impossibile gestire il traffico, i parcheggi, le doppie sorte, non si capisce dove sono i vigili, le doppie file, triple file, quant'altro. Ma guardate, lo uso come esempio, c'è stato un gruppo di persone che giovedì 16 maggio, sono cittadini milanesi, l'iniziativa si chiama Via Libera, che l'iniziativa su Instagram si chiama Sai Che Puoi. Cosa hanno fatto? In 2000, dalle 18 alle 22, hanno mappato 3.873 strade di Milano su 3.873 strade di Milano, con un conteggio finale. Lo dico perché è chiaro che non voglio che i vigili facciano tutta questa mappatura in una notte, però se ce l'hanno fatta 2.000 persone e hanno mappato tutte le 3.883 strade di Milano, forse se i vigili si mettessero di buzzo buono, magari anche con gli ausiliari, non quelli della sosta, quelli per pure, forse magari in un mesetto ce la fai e dai un messaggio alla cittadinanza, no? Perché allora, cosa hanno scoperto? Che su 3.873 strade hanno trovato 64.000 auto parcheggiate dove non dovevano essere parcheggiate. E aggiungono, guardate, siccome alcune auto poi si muovono, in realtà la cifra è molto più grande. Allora voi mi direte, mancano i parcheggi a Milano. No, mica tanto, non è che manchino i parcheggi a Milano, o meglio, non mancano i parcheggi a Milano se vai a fare il confronto con le capitali. A Milano ci sono, il problema, ci sono 297.000 contro i 111.400 di Barcellona e i 125.000 posti, sto dicendo, non parcheggi, posti di Parigi. Ora, quindi il problema non è il parcheggio, forse il problema è un altro. A Barcellona, per entrare nell'area C o area B, chiamatela come volete, intanto sono stati dati in tutta Barcellona solo 56.000 pass e costano 52 euro l'uno. Parigi, che è a spanne 4 volte Milano, di pass complessivamente ne ha dati 105.000. Paghi 45 euro. Volete sapere quanti pass a Milano per entrare, quindi poi non sei una mazza? Sono 400.000, sono 4 volte quelle di Parigi e sono gratis. Allora voglio dire, sindaco, prenda spunto, chiami, anche perché l'ha fatto volontariamente, Via Libera, Sai Che Puoi. Allora, praticamente il numero di auto in sosta irregolare è identico a 32 volte la piazza del Duomo in una sera, o a 77 campi da calcio. Allora voglio dire, sindaco, usi i volontari, gli dia, non so, un contributo, qualcosa, un biglietto della metropolitana, qualcosa, prenda spunto. E ma dove sono finite le famose telecamere dei vigili che dovevano passare in giro, fotografare chi mette le macchine sui disabili, sulle strisce, in seconda e terza fila? Beh, mistero. Allora, il primo posto lo facciamo dopo il quanto ho, due? Lo facciamo dopo il GR24. Faccio molto veloce, questo invece è un appello all'INPS, anche perché poi ho una nota sull'INPS che insomma, non so se i dirigenti dell'INPS rientrino nelle medie dei voti e del merito che hanno avuto tutti i dirigenti italiani. Faccio solo notare una cosa. Ci sono migliaia di famiglie che stanno aspettando da dicembre il bonus asilo. Ora, siccome chi chiede il bonus asilo di solito è perché i soldi per l'asilo non li ha, questa simpatica vicenda ve la racconto subito? Ve la racconto subito, sì. No, ve la racconto, mi dicono la regia, no, allora ve la racconto dopo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, poi andiamo anche al primo posto della classifica, poi facciamo appunto un po' di osmosi con Parenze e Cruciani. A dopo!
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
corallo, sei bello, serpente corallo.
Scusa Alexo, assistente digitale sempre con Nexo.
Sono qui per questo.
Se il programma Squadra Antitruffa Serpente Corallo va in onda di domenica,
ecco cosa ho trovato.
Bravo, infatti lì trovi notizie, consigli per schivare i serpenti corallo, cioè le truffe e i truffatori.
Se cent'anni vuoi campare.
Esatto, ma allora volevo chiederti, nelle puntate del podcast Serpente Corallo Social Club, quello che va sul sito di Radio 24, sulle piattaforme, cosa c'è?
Gli affari tuoi ti devi fare.
Alexo, sei veramente impertinente. Io ti caccio dal programma, ti caccio dal podcast, ci metto Coatta GPT.
Oh, ma dammi tregua, ma che vuoi sapere? Ma studiano? Come si scrive? Chapter 11.
Ma quando sei bello, serpente corallo.
Squadra antitruffa, serpente corallo. Ascoltate, vi farà bene. Ogni domenica alle 10.45 e in podcast Serpente Corallo Social Club. Gratis. Ma come si scrive Chapter 11? C'è un podcast per ogni momento della giornata, con 24 ore podcast, la piattaforma che raccoglie il meglio della produzione di Radio 24 e il Sole 24 Ore. News, serie, approfondimenti, storie. 24 ore podcast, tante voci, un ascolto unico.
Focus Economia.
Minuti, l'atmosfera si sta. Parenzo, ti devi levare, che qui c'è una diretta in corso. Adesso c'è Barisoni. Parenzo? Parenzo, siamo già in onda, grazie. Allora, abbiamo fatto anche questa. Andiamo al secondo posto della poco invidiabile classifica. Mi rendo conto che chi non è qua non possa capire la situazione, ma insomma, fra un po' sarà un problema di ordine pubblico. Dicevo, secondo posto della poco invidiabile classifica, e qui vengo al famoso, l'avevo già accennato prima, bonus asilo. Qui purtroppo il tema è serio, c'è poco da ridere, perché l'INPS sta creando problemi a migliaia di mamme, nel senso che non sta rispondendo. Allora, i messaggi sono: ci dispiace per il disagio e il ritardo accumulato, la problematica è in via risolutiva. Poi, per le domande in lavorazione bisognerà attendere che gli uffici completino la fase istruttoria. In ogni caso, entro fine maggio, ma ancora non ci risulta, dovrebbe essere pagata buona parte dei rimborsi. Quindi, sostanzialmente, da dicembre 2023 tutte le mamme e anche i papà che avevano diritto al bonus asilo non stanno ricevendo un euro. Alcuni madri e padri hanno già anticipato per le rette dell'asilo nido più di 3.000 euro, che, ripeto, quando tu chiedi il bonus asilo di solito è perché tu hai una difficoltà economica. Le pratiche da dicembre in alcuni casi non sono neanche state protocollate, e quando sono state protocollate da mesi non risultano chiuse, perché tu puoi protocollare quanto vuoi una pratica, ma se non la chiudi il pagamento non viene effettuato su conto corrente o tramite il metodo che ogni genitore ha scelto. Allora, domanda di asilo nido fatta il 4 marzo, dopo 64 giorni, ancora non è stata protocollata. Ma quanto ci vuole con l'intelligenza artificiale a protocollare una domanda? Allora, la sede territoriale comunica che Roma non invia le domande alle sedi di competenze, quindi non possono lavorarle. Ho capito, ma qui sarebbe da capire perché Roma non manda le domande alle sedi di competenza. Ho richiamato ancora per sollecitare, un altro genitore scrive: anch'io ho pagato 4 mensilità per un totale di 3.200 euro. Ancora altri non riescono a parlare col centralino, domanda inserita il 29 febbraio, ancora deve essere protocollata, fatti i reclami scritti senza risposta. Finalmente riesce a parlare con il centralino, l'operatrice dice che vede la domanda, che è tutto regolare ed c'è solo da attendere. La signora, la mamma, si mette l'animo in pace, poi arriva la risposta: la domanda non è visibile e quindi non lavorabile. Allora, sentite, La domanda è: visibile e lavorabile oppure è invisibile e non è lavorabile? Che mi ricordo la metropolitana di Napoli, la state scavando, la state cercando, ma dove cavolo è? Sta finita la domanda. Ancora, terremo in evidenza il nominativo per risolvere il caso il prima possibile. Stessa risposta inviata a molte altre conoscenti. Allora, io spero che l'INPS Social risolva, social si chiama così, sì, risolva molto presto il tema, anche perché i soldi del PNRR stanno arrivando, non necessariamente dove devono arrivare, e avrei preferito non citarlo, però due chicche ce le ho mentre non riusciamo a protocollare le domande e mentre non riusciamo a dare i bonus già promessi per gli asili dell'infanzia. Ho visto che, ma poi adesso vi torneremo, è vero che noi abbiamo speso già 45 miliardi, ma chiedo per un amico, che senso ha dentro il PNRR che deve rilanciare la competitività del paese, unire le differenze di genere, le differenze territoriali, fare a Bolzano, qui vicino, hanno messo i soldi del PNRR per nuovi scivoli acquatici, campi per il beach volley e il calcetto. Ma ragazzi, io capisco che possa far piacere, ma cosa c'entra con l'Italia più competitiva il calcetto, il beach volley e lo scivolo acquatico? Dopodiché vedo che c'è il vice sindaco di Torino che ha chiesto i fondi per gli spazi dedicati al dialogo fra popoli. Va benissimo, ma perché con i soldi del PNRR? A Palermo nasceranno, non ho ben capito che cosa siano, 14 start-up di comunità. Se qualcuno mi scrive per favore al 349-238-6666 cosa è la start-up di comunità, io so che la start-up è un'azienda nuova che nasce, ha bisogno di finanziamento. A Pescia Pistoiese hanno preso 10 milioni di euro del PNRR per rifare il mercato dei fiori, che oggettivamente, col massimo bene che voglia i fiori e i mercati dei fiori, è oggettivamente un elemento di grande competitività al mercato dei fiori, come no, come no. Allora, andiamo, chi ha seguito il programma fino all'inizio ha sentito sia la notizia del bonus asilo che non riesce a essere protocollato, dell'errore per cui un cittadino di Monza deve pagare 1200 euro una multa perché qualcuno ha sbagliato a trascrivere la targa, non può fare ricorso, la macchina non era uguale, lui a Monza non c'è mai stato e quant'altro. Ora, qualche problemino la nostra pubblica amministrazione ce l'ha, perché insomma non voglio generalizzare, però forse di efficienza ce l'ha. Ecco perché quello che sto per raccontare, ma lo racconto dopo il traffico, onestamente stride, perché non ho capito bene come possa stare assieme a tutto il resto. Comunque, dopo il traffico, 349-238-6666, andiamo alla prima posizione.
Focus Economia.
De pronti, sì? Hola, vediamo quanto. Belli sti cappellini. Allora, vado al primo posto della poco invidiabile classifica, se riesco a chiudere la porta e a spostarmi, tanto ormai l'elemento sonoro mi sembra ampiamente saltato in questa diretta. Allora, dicevo, con quello che abbiamo raccontato, anche oggi raccontiamo da anni nella poco invidiabile classifica, tu dici, vabbè, almeno nel 2009, quando è stato, abbiamo introdotto una categoria molto importante che si chiama presa dagli Stati Uniti, dal modo in cui in America vanno a valutare i dirigenti e i quadri della pubblica amministrazione, si chiama Pay for Performance Compensation System. È il modo in cui vengono valutati i dirigenti dello Stato federale. Allora, la cosa incredibile, ed è entrata in attività nel 2009, la Corte dei Conti è andata a guardare com'è andata appunto la valutazione. E io vorrei un minuto di silenzio, mi abbassate la base un attimo per favore? Io vorrei un minuto di silenzio per i due dipendenti del Ministero dell'Agricoltura che su 1234 dipendenti, solo due, non hanno avuto la sufficienza, perché tutti gli altri hanno preso 93, 94, ma che van fatto di male sti due? Ma dategli anche. Allora, la media dei voti di tutti i dirigenti dell'amministrazione pubblica italiana supera il 96 su 100, cioè 96 su 100, non ce n'è uno bocciato, tranne questi due del Ministero dell'Agricoltura che immagino faranno causa, o anche due colleghi del Ministero degli Esteri che su 3050 che hanno ottenuto il massimo voto, loro due no. ma che vi hanno fatto di male? Guardate, nessuno degli 11.033 dipendenti dei ministeri economia, salute, turismo e università ha avuto una valutazione non ottima, sono tutti ottimi, tutti al 9, 92%, 93%, 94%, tutti. C'è un caso strano che vorrei indagare nella prossima classifica al Ministero delle Infrastrutture, è l'unico caso in cui in effetti ci sono 620 insufficienti su 6.200, ma è un caso raro, evidentemente c'è stato un errore. Qual è il problema del modo in cui, perché questo voto serve poi ai dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione per ottenere i bonus produttività. Allora, de facto il sospetto che noi abbiamo è che venga utilizzato per, come forma di, insomma, consenso sociale interno, welfare in qualche modo. La cosa interessante è che com'è che funzionano questi premi? È molto bello questo, interesserà i ragazzi che sono qua presenti. Chi decide come definire il voto che ti permette, se prendi 9 o 10, di avere il premio da 90 a 100 punti o no? Lo decidono gli stessi dirigenti che devono essere valutati, cioè è come se un mio figlio che è al liceo dovesse decidere da solo che cosa farà la maturità il prossimo anno, quanti voti dargli, ma te credo che passerebbero tutti con il massimo dei voti, cioè sono i dirigenti della pubblica amministrazione che stabiliscono il test da fare per loro stessi per capire se sono stati bravi o non bravi o mediocri e di conseguenza beccare o non beccare il premio di produttività. La Corte dei Conti dice è risultato diffusa l'indicazione di obiettivi particolarmente bassi, ma va, se chiedi allo studente di darsi il voto, si alza il voto e si abbassa l'obiettivo, no? È risultata diffusa l'indicazione di obiettivi particolarmente bassi e autoreferenziali, cioè che la risposta la sapevi solo tu, insieme all'opzione per indicatori di performance altrettanto poco sfidanti, ma c'era quello che doveva riuscire a organizzare una riunione al mese, ne avevamo già parlato, cosa che ha comportato l'appiattimento verso l'alto delle valutazioni del personale. Quindi è come se uno studente alla fine avesse deciso lui che prova a darsi, che voto darsi, che esame farsi, e tutto così in bellezza. Chiedo a voi fuori e anche in regia l'applauso per i dirigenti, tutti al 93-94% del loro rendimento. Allora, traffico, l'ultimo traffico, 349-238-6666 per sms e whatsapp, poi abbiamo due ospiti di peso per parlare dei temi di questo festival e quindi Quo Vadis, il mondo che cambia, ieri col filosofo Sebastiano Maffettone, con lo storico Giulio Sapelli, e oggi alziamo ancora il livello, il mondo che cambia, geopolitica, geoeconomia e quant'altro, due illustrissimi ospiti di questi convegni che teniamo qui a Trento dopo il traffico. Allora, per non mandare traffico due volte, facciamo una bella cosa, dico in regia, che ormai stanno impazzendo dalla folla, mandiamo la Schlein che ha appena parlato, visto che abbiamo fatto sentire Giorgia Meloni, per par condicio facciamo sentire anche la segretaria del PD che poco fa è intervenuta qui a Trento.
Come rispondo? Come ho già avuto occasione di risponderle più volte, devo dire in Parlamento, cioè che se la sinistra avesse fatto tutto bene in questi anni, una come me non avrebbe mai vinto le primarie del Partito Democratico. Ma chiedo io a lei, per quanto tempo, dopo 19 mesi che al governo, intende scaricare sempre le responsabilità sui governi precedenti anziché assumersele?
Così è Eli Schlein. Adesso vorrei parlare di politica, di collocamento geopolitico. Mi mandate gli ospiti dentro. Prego, gli ospiti di Focus Economia possono accomodarsi. È un po' difficile oggi la gestione del programma. Adesso parleremo di ampi scenari geopolitici e geoeconomici. C'è una ressa incredibile qua fuori. fanno attendere. Nel frattempo vi leggo alcuni messaggi mentre stanno arrivando i due, eccoli, eccoli, dai, che iniziamo a parlare di geopolitica seriamente. Eccoli. Allora, per parlare di geopolitica, di Quo Vadis, del pendolo che oscilla, del nuovo disordine mondiale, di un mondo che ormai è un eterno presente, non... e non più un vero futuro, tutto quello di cui abbiamo discusso in questi giorni. Ringrazio per averci raggiunto quindi gli studi di Radio 24, David Parenzo,
che
Giuseppe
onore,
Cruciani.
Che onore.
Allora, avete fatto scappare tutti gli ospiti che avevo previsto alle 18:20.
Io ti chiedo scusa,
e quindi adesso me la beccate voi, no, perché mi sono girate anche le balle.
Ma io poi non ho capito una cosa bene, non ho mai capito, pur essendo dentro al Sole 24 ore. Cosa minchia vuol dire vice direttore esecutivo?
No, vabbè, questo
ma dai, è la prima che dice, è la prima
volta. Voi lo sapete, voi che siete là, lo capite,
lo sanno,
non lo sanno. Lo capisco.
È esecutivo, volta che... vuol dire che è esecutivo. Esegue.
Allora, mi dite la scaletta del vostro programma, che temi affronterete all'interno della logica Quo Vadis?
Il tema è il disordine globale.
Esatto.
E questa è la dimostrazione del disordine globale. Cioè, gente che non capisce un cazzo di economia, che molesta la trasmissione più autorevole, una delle più autorevoli del palinsesto di Radio 24, e fa scappare gli ospiti. Io chiedo scusa all'azienda.
E non,
chiedo...
c'è, ma... e non c'è una donna. Non io ho fatto notare prima,
vero,
che non c'è,
bravo,
una donna.
Vecchi,
la nomea.
Vecchi, giovani, tatuati, mezzi rincoglioniti anche,
ubriachi,
ubriachi che agitano il libro Il Mondo al Contrario, tutto avete distrutto, hai distrutto il festival.
Io che c'entro?
Sì, è bastata una cosa, un appuntamento di cui c'è il generale Petreus, c'è Petreus a Trento, andate a sentire Petreus.
No, io ho una domanda,
via da qua.
Ma cosa vuol dire il cartello che non capisco? Bagni senza frontiere, da cosa nasce?
Lo affronteremo dopo, caro Sebastiano. Non so, tu non credo che voglia trasformare questo luogo di dibattito alto, aulico, in un luogo di dibattito zanzaresco,
no,
non possiamo regalare perle zanzaresche a questa codesta trasmissione.
No, ma anche ma hanno scritto una cosa sulla fresca. Ma che è sta fresca?
La fresca sono i soldi, però, cioè sono i soldi. Quello però è una
quella
cosa,
era una cosa economica.
Quella era una cosa molto, infatti affronteremo temi economici importantissimi, come si balla la fresca, come si spende nel casino la fresca. Beh, non criminali, adesso non esageriamo.
Uno è un bancarottiero, cosa fa lei?
Lo so,
non c'ha una lira in banca, ha fatto buffi.
Parenzo, qual è il tema che è la più interessata di questi dibattiti di questi giorni che lei ha seguito attentamente?
Ma guardi, so che oggi direttore c'è stata questa bella intervista a Schlein, so che tutta la politica nazionale è passata da qua.
Avete un pubblico leggermente
c'è un pubblico politicamente
orientato, non l'avrei mai detto, pensavo più liberi. Quindi qual è il dibattito che più ti ha entusiasmato?
Petreus, però forse deve ancora esserci, forse quello, forse deve ancora, non lo so, no, ho letto il programma, sono arrivato poco fa.
Io ho letto delle agenzie, non ho seguito niente, francamente non ho tempo per seguire niente, devo organizzare quello che andrà in onda, quello che vedrete tutti, chi si collega sui social, allora, eccetera, tra poco vedo delle magliette straordinarie che raffigurano la persona più autorevole di questo gruppo in questo momento, che sarà nostro ospite intorno alle 18:45, sì, per darci una sua versione definitiva su una delle più grandi teorie filosofiche contemporanee, poi la spiegherò bene, una
che riguarda il cartello di prima,
sì, che riguarda il cartello di prima, ma riguarda un'attività che noi tutti pratichiamo, ecco, questo voglio dire.
Questo è vero, è un'attività che tu da Petreus, diciamo,
assolutamente,
no? Passando per
Spatalino.
I grandi, a Spatalino, che è l'ultima catena, no?
No, l'ultima, no, l'ultima.
Sì.
Dottor Cruciani, gli altri ospiti del programma?
Beh, gli altri ospiti
io non li annuncerei prima, perché altrimenti il vice direttore esecutivo giustamente lo fa chiudere. Io ne direi soltanto
veramente
qualcuno.
Io l'ho fatto tenere aperto, se vogliamo rompere le balle su questo.
No,
però
è vero. C'è un generale, però. Anche noi abbiamo un generale,
sì,
questo è vero.
Sì.
Non è Petreus,
no,
ma è un generale,
sì, è vero, abbiamo
e non è il generale candidato, no, assolutamente.
No, perché
generale
è un generale col quale io ho avuto in passato qualche piccolo scontro, si chiama Pappalardo.
No, Pappalardo. Che purtroppo non è il cantante, non è purtroppo il cantante.
Esatto, questi applausi danno l'idea di quale sia il livello
culturale
di chi segue.
Ripetiamo, tanto per fare qualche piccolo spoiler, Filippo Champagne e Nevio lo Stirato. Il generale Antonio Pappalardo, benissimo, e vari altri ospiti, per non fare altri spoiler. Ci sarà la signora Clizia De Rossi, nota attivista trans, molto filo LGBT, come si dice, no? Filo LGBT,
LGBT,
molto vicina alla suddetta
plus.
Schlein.
Quindi Pappalardo, Champagne, attivista,
i destini del mondo,
e von der Leyen,
perché
immagino che non potrà mancare un innalzamento di livello. Va bene, allora io vi lascio la diretta, è molto interessante, grazie per avermi per aver organizzato anche questo spoiler, questo lancio del vostro programma.
Sì, ma lo dovevamo avendoti rovinato un po' di ospiti.
No, ma avete fatto scappare.
Siamo già in ritardo,
avete fatto scappare.
Sono scappati tutti.
E adesso è il momento più bello per me, è un momento quasi mistico, è quando entro dentro lo spazio della Zanzara, penetro lo spazio della Zanzara.
Si sfora un po' se vuoi.
40 secondi,
40 secondi di sforo, tacci tua, 40 secondi.
No, più vai avanti, meno danni si fanno dopo, vai pure avanti.
Infatti terrei la linea lentamente finché... Ah, l'ultima domanda, che ci fa una croce cristiana, penso, fuori in giro?
Il quoziente, come dire, la quota del cattolicesimo integralista ci vuole sempre in questa trasmissione, altrimenti non saremo...
Ma assieme o dopo LGBT?
Sì, ma già stai sforando di un minuto! Ecco, un minuto di sforamento!
Un minuto e 10.
È un minuto, dai, su! Allora, guarda che ti scateno tamburini, dai!
Ma dove? Scateni in che senso? Perché scatena è pericoloso, dopo quello che avete... Ringrazio tutti i ragazzi,
regia,
ciao ragazzi, vi lascio la Zanzara!
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.